tutti, ma perché non bisogna mai pensare che, lasciata cadere questa opportunità, ve ne possa essere un'altra. Nessuno di voi può essere certo che questa sia una di molte altre occasioni per poter parlare con noi. Quindi chiaramente, se partite da questo presupposto, il vostro atteggiamento mentale deve essere quello di approfittare di ogni istante di questi miracoli per poter mettere a partito, come si dice, il tempo impiegato e le cose che possono essere chieste e dette. Vogliamo, cari amici, cominciare, altrimenti anziché una conversazione questo diventa un monologo di questo François così verboso, così ciardiero. Da che parte cominciamo? Cominciamo da questi nuovi amici che hanno l'opportunità di parlare con noi questa sera. Vogliamo realizzare la cortesia degli ospiti, innanzitutto dalle signore. Se mi consentirete di rivolgermi per primo a la figlia, l'amica Anna.
Grazie.
Che così con entusiasmo, così con generosità parla di noi, se non proprio di me, ma dei maestri che attraverso questo strumento si manifestano. Dico con questo veramente con la massima sincerità, ma poiché tu, cara amica, molte volte sei molto disponibile a dare agli altri e questo dare ti costa poi un peso di fatica, di affanno, allora dico, ricordati che quella fatica e quell'affanno, quel certo atteggiamento dubitoso che tu a volte hai nei tuoi confronti non ha ragione di essere. E quella fatica e quell'affanno, dicevo, non sono che per te una benedizione. Questo suona strano, perché quando si è nella vita il dolore, l'amarezza sono cose che si vorrebbero mai avere, si vorrebbe, quando si hanno, si vorrebbero fuggire alla svelta. Invece poi, quando si è nella dimensione dalla quale io vi parlo, si vede che tutte quelle cose acquistano una luce diversa e forse proprio quelle esperienze faticose e dolorose sono quelle più fattive ai fini della evoluzione. Con questo non è che io voglia fare il moralista, perché io stesso nella mia ultima incarnazione ho avuto molti momenti difficili e mi ricordo benissimo come non vedevo l'ora che questi momenti finissero. È vero, Anna? Ma d'altra parte ci sono e debbono essere vissuti. Allora, quando hai questi momenti, pensa a quello che tu hai, a chi ti è vicino, non solo in questa dimensione, perché i tuoi ti amano molto, ma anche agli altri dell'altra dimensione, con altrettanto amore, forse di più, ti seguono. Hai tu qualche domanda da rivolgermi, cara?
Vedi, San Giovanni, sono grato di quanto mi hai detto. Enormemente, e so che mi ha scalato per l'anno. Vorrei chiederti una cosa. Io purtroppo sono denominata la donna di poca fede, e tu lo saprai certamente, perché quando io scrivo ho sempre timore, non per me, ma quando vengono iscritti per gli altri.
Sì,
e vorrei sapere se appunto, se Lorenzo mi segue veramente, se mi è vicino, oppure se qualche volta sono io. Ho questo timore.
Sì, è molto bello questo tuo scrupolo, lo so. Però ti ho già risposto, ti ho detto all'inizio che certi atteggiamenti dubitosi che tu hai non hanno ragione di sussistere, ma ti posso assicurare in tutta tranquillità che l'entità che tu hai nominato ti è vicina non da ora ma da moltissimo tempo, e che continua ad esserti vicina e ne avrai ancora le prove. Quindi sii con animo sereno e tranquillo per ricevere un messaggio che ti viene inviato attraverso al mezzo consueto e ti è più ben
conosciuto.
Non c'è niente da ringraziare, ho semplicemente detto la verità, cara, ma poi altri ti daranno una conferma ben più credibile della mia. Oppure penso che sia credibile, perché io non avrei nessuno scopo per dire una cosa per un'altra, ma anche il mio dovere sarebbe quello di metterti in guardia. È vero, invece non c'è nessun motivo assolutamente che io faccia una cosa simile. Se devo rivolgermi a te è proprio invece per darti la piena assicurazione. Sei contenta? Bene, ma poi avrai altro motivo di contentezza. E gli altri coniugi che sono qua presenti e per la prima volta assistono a delle comunicazioni attraverso questo strumento, li saluto molto volentieri e mi complimento con loro per la chiarezza di idee, per lo slancio che si rimettono nel parlare, nel dedicarsi a questi insegnamenti. Anche all'amico Roberto, è vero, do una tranquillità di animo, visto il suo dubbio, la sua forma telepatica di ricevere i messaggi di queste abitanti della dimensione nella quale io stesso in questo momento mi trovo. È una forma che forse può lasciarti qualche dubbio, ma se tu bene ti rimetti nella intenzione di fare, di essere uno strumento docile nelle mani di chi così ha predisposto, non correrai alcun pericolo di avere delle interferenze che possono venire dalla tua persona. Ti spiego, non c'è da ringraziare.
Quando chiedere così come?
Sono qua per volentieri a rispondere.
Ecco, una cosa sul mio temperamento, sono molto impulsivo, mi scoprio facilmente, con la ragione capisco che sono nel bene. Tuttavia le caratteristiche dello stesso vizio, dello stesso sovrano, c'è qualche cosa che posso fare per poter ricavere.
Bisogna sempre essere padroni della propria mente. La propria mente non deve trascinarvi dove voi non volete. Guardate che veramente la mente è uno strumento meraviglioso, perché fa cose stupende, è vero. Però questa meraviglia corrisponde sempre un pericolo, cioè che la mente possa prendere la mano del suo possessore, trascinarlo laddove lui non vuole. Allora occorre imparare a dominarlo attraverso la volontà, e questo è un esercizio che va fatto con calma, va fatto con equilibrio, perché vedete, non si può pensare di violentare se stessi e nello stesso modo violentare la propria mente. Occorre agire per gradi. La maniera innanzitutto di agire, la prima maniera, è quella di sviluppare la propria volontà, in modo poi che una volta sviluppata la volontà, questa possa dirigere la mente nel senso desiderato. Pensate che la mente non sta mai in riposo, neppure durante le ore del sonno. E che è abituata a pensare ciò che vuole in fondo, perché se voi vi concentrate su un determinato argomento, avete il proposito di concentrarvi su un determinato argomento, state pure comodi con la catena, è vero, caro, e lasciate pure. Ecco che vi renderete conto che questa concentrazione dura pochissimo, perché La mente subito pensa ad altro e quelli che riescono a tenere la concentrazione sull'argomento, sull'oggetto desiderato per un certo periodo di tempo sono intero molto pochi. Per fare questo, per riuscire a concentrarsi su un oggetto, su un argomento per meditazione e via dicendo, occorre una grande forza di volontà. Ecco, per darvi la misura della forza di volontà necessaria ad un maestro, pensate che quando la guida fisica di questo medium opera e fa le materializzazioni che molti di voi hanno visto, le fa solo attraverso alla forza di concentrazione, cioè tiene la propria mente fissa sull'oggetto, in modo tale da poterlo vedere simultaneamente in tutte le sue parti costituenti, non solo vederlo però nella forma esterna, quella che può apparire agli occhi dell'osservatore, ma anche considerandolo nella costituzione della materia che lo compone. Pensate quale forza di volontà occorre avere per tenere fissa la mente su un determinato oggetto e vederlo in questi termini. Allora voi che cosa dovete fare per sviluppare la volontà? Certo, non penserete di arrivare in un fiat a simili livelli, ma bisogna cominciare da una parte. Come dicono i maestri, anche le cose più complicate vanno affrontate con semplicità. Allora questo problema di sviluppare la propria volontà a certi livelli può essere affrontato cominciando da poco e da vicino, cominciando per esempio a imporsi certe cose semplici. Per esempio, avete sete, ecco, bene, anziché bere subito, cercare di aspettare. Voi vedrete come la sete, quando voi avete deciso di non bere, pur potendo bere, diciamo, come diventa imperiosa, e come una cosa che sembrerebbe semplice a farsi, invece diventi quasi impossibile a sostenersi per un lungo periodo di tempo. Poi che cosa posso dirvi quando ve ne state belli comodi in casa vostra, in poltrona, rilassati, leggendo un libro, vedendo uno dei meravigliosi spettacoli televisivi, mentre siete lì così tutti belli rilassati, ad un certo momento dite: adesso io mi metto, mi vesto, esco e faccio il giro dell'isolato. Anche questo può sembrare una cosa innanzitutto senza alcuno scopo, questo non lo è, ma anche semplice a farsi. Ebbene, invece vi assicuro che occorre una certa volontà per farlo, e così via di questo passo. In questo modo allora la volontà riesce a svilupparsi e voi potete dirigere voi stessi prima nel senso desiderato, anche quando invece le circostanze, lo stato d'animo vi porterebbe tutto da un'altra parte. Naturalmente, ripeto, non si può pensare che questo avvenga in poco tempo, ci vuole come un esercizio per sviluppare la muscolatura, una parte della muscolatura del corpo, occorrono dei mesi, ma certamente è simile proprio a un esercizio fisico. Basta insistere che i risultati vi sono, e vedrete che man mano che la vostra volontà si sviluppa, la vostra mente rimane, come si dice, rimane dominata dalla vostra volontà. Quando avete fatto questo, allora in un momento che voi siete depressi, supponiamo, ecco che con la vostra volontà potete comandare alla mente di agire in senso opposto e raggiungere così uno stato d'animo di equilibrio. voi che siete portati per esempio ad essere entusiasti per qualche cosa e vi accorgete che questo entusiasmo è eccessivo, con la volontà sviluppata potete benissimo portare questo entusiasmo nei limiti di un equilibrio. E così via. Ecco, questo è importante, è un lavoro un po' lungo, ma è un lavoro che una volta fatto non viene mai più perso. Rimane trascritto nell'intimo del vostro essere e anche alle prossime incarnazioni è un lavoro fatto che ritroverete con molto vantaggio.
Certo, grazie. La seconda era, erano due
domande.
Sì. La seconda era questa. Io per esempio desidererei che il mio spirito guida mi parlasse in una seduta nostra o altra, insomma, perché non si è mai presentato, malgrado che io profondamente lo desiderassi non ho dato mai chiedere.
Sì, certamente le guide sono molto restie a presentarsi, lo fanno solo quando vi è la necessità, non quando vi è la semplice curiosità, o quindi stai tranquillo che quando sarà il momento si manifesterà in un modo o nell'altro.
Grazie.
Niente, ringraziamenti, vi prego, è la tua cara compagna che ti segue con così tanto affetto e comprensione, che pure essa è così portata, diciamo, verso queste cose, e noi rivolgiamo il nostro saluto. È molto importante quando si ha una vita in comune con un'altra creatura avere gli stessi diritti di pensiero, perché agevola molto la, come dire, verso una determinata meta. Hai tu qualche domanda, cara Luca?
No,
non importa, siamo ugualmente amici, è vero, anche se sei di poche parole, io invece sono di tante parole.
Si equilibrano le cose così.
Certo, è importante sempre raggiungere l'equilibrio, è una cosa essenziale. Allora mi rivolgo adesso agli altri amici che ho già avuto l'opportunità di conoscere in altre occasioni, è vero, ecco qua, vogliamo appunto parlare di tutto quello che voi desiderate sapere. Ecco, agli altri allora mi rivolgerò solo se si rivolgeranno a me, va bene? Sì, sì, pure.
Volevo dire solo che sono stato molto contento che quello che mi ha fatto sapere riguardo a mio figlio, mi ha dato molto conforto.
Esattamente.
E anche ringraziamento per l'invito che gli hai fatto a venire qui se lui vuole.
Certo,
gli farebbe molto bene venire qua. Quando sarà il momento, spero.
Quando sarà il momento, stai tranquillo che si ricorderate l'invito. Comunque è stata una cosa che lo ha colpito più di quanto tu possa immaginare.
Penso di sì, quando si sentirà
certo, ogni cosa al suo tempo.
Io volevo chiedere un'altra cosa di cui non ne sento molto parlare, però io seguo con una certa attenzione perché credo che sia interessante. Riguardo un'entità incarnata in India, parlo di Sai Baba, e dell'opera che sta svolgendo e del collegamento che potrebbe avere con l'Occidente, cioè con questo mondo occidentale in cui noi viviamo. Vorrei che voi ci diceste qualche cosa di più di quello che riusciamo a sapere noi, che arrivano novità così scarse, frammentari su questa figura che sta svolgendo un compito notevole, io ritengo.
Non c'è dubbio, è un compito dimostrativo, è vero, perché attraverso questi poteri che gli ha può manifestare alle folle la possibilità che se vi siano cose oltre quelle conosciute. C'è però da dire una cosa importante, che se si prescinde da questa, che è la vera, diciamo, il vero compito che ha Sai Baba, cioè quello di fare di più su vasta scala quello che fa la guida fisica di questo medium, che dice di suonare la gran cassa, che fa qualche fenomeno fisico per attivare l'attenzione dei più pigri, dei più tardivi, se si prescinde da questo compito, non si può dire, devo dire in tutta certezza, in tutta tranquillità, che vi sia un altro compito ben importante, quale potrebbe essere ad esempio l'insegnamento, perché non so se tu sei al corrente che l'insegnamento di Sai Baba è un insegnamento che si limita a ribadire ciò che contengono i vecchi altri testi. Questo non è poco, tu mi dirai, esattamente non è poco, però bisogna anche tenere presente quelle che sono le esigenze del mondo, degli uomini d'oggi, del mondo occidentale, che non si possono certamente accontentare della verità posta nella forma orientale antica. Non so se mi spiego. Certo, può andare che in India possa essere ripetuto e ribadito quello che è contenuto nei sacri testi antichi, per quella mentalità degli indiani, è vero, e degli orientali, ma certamente questo non va bene per la mentalità degli occidentali. Quindi, ripeto, quanto egli stesso affermi di essere la divinità incarnata, lo fa unicamente per fare colpo, se così posso esprimermi, sulle menti degli orientali, sì, da avere un certo numero di seguaci per un fine indubbiamente non egoistico, per un fine buono, per diventarli con maggior fede sulla via dello spirito, però ripeto, non si può vedere in questo veramente qualcosa di più che non sia un attirare l'attenzione degli uomini alle vie dello spirito, senza peraltro poi fornire un messaggio nuovo, perlomeno rivestire la verità di parole nuove, più comprensibili e accessibili all'uomo moderno. Quelli che saranno i collegamenti con il mondo occidentale lo vedrete voi stessi, perché lì ha intenzione di venire già da tempo in Occidente e certamente farà un'opera meritoria, soprattutto perché è molto di moda, è vero, in Occidente interessarsi delle cose dell'Oriente. Spero che lo faccia in modo più proficuo di quanto lo fanno altri sedicenti maestri, i quali vengono nel vostro mondo occidentale in conclusione per arricchirsi e fare una bella vita da nababbi. Lasciatemelo dire, cari, perché io vi voglio mettere in guardia da questi pseudomaestri, i quali vengono in Occidente a vendere sistemi per diventare santi, o semplicemente a dare delle immaginette così da fornire un'altra illusione, come se quelle che non ci sono non bastassero. Ricordatevi che non occorre andare molto lontano. Poi dico a quelli che avessero il proposito di andare in Oriente a trovare la verità si trova quando veramente la si cerca con intenzione pura, quando la si cerca con animo di trovarla solo per se stessa e non per averne un vantaggio in qualche modo personale, la verità si fa trovare, intendo con verità la via che uno deve percorrere, la via spirituale.
C'è stato molto esauriente,
non c'è tanto da c'è qualcosa da dire, se volete ancora domandarmi, padre. Passiamo dall'altra parte, pure da questa parte, come siete stasera tutti già soddisfatti delle cose che sapete. Sì, ho visto la vostra riunione. Sì, certo, certo. È andato tutto bene, naturalmente, sì, cioè. Allora, cari, vi lascio momentaneamente.